Questi funzionano?
Sì, funziona.
Buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo invitato Andrea Vitali, per chi è nuovo, è venuto già anche l'anno scorso ed è stata una serata indimenticabile, perché ha raccontato del suo lavoro in un modo...
non per una lezione, ci ho tenuto a sottolineare
tre volte, ho ribadito il concetto.
Noi sappiamo che è meglio di una lezione una chiacchierata con lui, e per rendere questa chiacchierata più agevole abbiamo pensato di riprendere
in... secondo me si riesce ancora
lo spengo, sì. Le domande che abbiamo fatto nascono un po' dalla rilettura dei passi che fin qua abbiamo fatto insieme, ascoltando sia la lezione di Pascalini che poi quella di Doninelli sulla prima cosa di Pascalini, che cosa serve la letteratura per lo scrittore, e il fatto tra lo scrittore e i suoi personaggi nella lezione con Doninelli. Quindi io partirei subito con così buttare sul tavolo qualche questione, poi chiaramente il dibattito è aperto a tutti e le domande sono gradite e sicuramente da questo dialogo verrà fuori qualcosa di utile per tutti, perché il problema poi è quello di rendere queste chiacchierate utili nel momento in cui siamo da soli di fronte al nostro computer, al nostro posto, quindi operativi. Allora io partirei con questa domanda che era già stata portata nel dialogo con Pascalini, che è: che cosa fa di una storia, dal momento che, essendo lui un medico, l'anno scorso ci raccontava che di storie ne vengono raccontate tante, involontariamente, chiaramente dai pazienti, che cosa mi fa di una storia, di qualcosa che vedo, che sento, che ho fatto esperienza, una narrazione, cioè qualcosa che ha a che fare con il narrativo, il racconto, un romanzo. Quindi, che cosa permette che poi l'esperienza che facciamo tutti?
Cioè non è una domanda tra le più semplici, anche perché e spiegare un po' come nasce una storia, no? E nasce talvolta in maniera occasionale, così come, come dicevi tu prima, capita a volte inconsciamente che la storia o il personaggio ti si offra nei luoghi che frequenti. I miei luoghi canonici sono generalmente due, sono l'ambulatorio, dove io passo la parte seria della mia vita. Devo usare il microfono oppure posso farne a meno? Meglio il microfono? Oppure il luogo pubblico, io non sono un frequentatore di bar e allora ho quest'altro luogo pubblico che è la panchina, dove soprattutto adesso con la bella stagione che arriva mi piace passare una mezz'ora, non di più, ogni tanto, cioè tutti i giorni però, e che ho scoperto che è uno straordinario luogo proprio di incontro e di ascolto. Allora, a volte anche una piccolissima cosa è una finestra che si apre su un mondo, su un personaggio, su una storia da raccontare. Io non so se già l'anno scorso c'era qualcuno di voi, io non sono capace di fare la teoria, cioè non sono, sono tutt'altro che un intellettuale, quindi non riesco a definire una cosa, riesco a parlare per fatti, cioè riesco a raccontare per fatti, quindi riesco anche a parlare per fatti. E ad esempio il fatto che può, diciamo, spiegare meglio questa mia condizione di fronte alle storie da raccontare è questo: la panchina come luogo di incontro, sulla quale io ad esempio l'anno scorso, il mese di luglio, rincontrai un mio vecchio compagno di scuola elementari che incrociai all'altezza della quarta elementare più o meno. Lui era stato bocciato perché quelli erano anni in cui si bocciava ancora, io arrivavo dalla terza e ci trovavamo. E perché è diventato storia questo soggetto? Perché era soprannominato già all'epoca cadavere, con una fantasia non molto, cioè, non esagerata, era già allora, quando io lo incrociai, era già un soggetto solitario, mutacico, magro, pallido, c'aveva poi un padre che per, diciamo, il colmo della sfiga faceva di mestiere normale il battellotto, quindi badava l'attracco dei battelli, ma per passione costruiva bare, era un costruttore di bare per passione. Passione vera e propria, al punto che quando lui si era ricavato questa, quando poi esagero, ritiratemi a riva, no? Si era ricavato nella casa d'abitazione, in una specie, diciamo, di scantinato, così, il suo laboratorio di costruttore di bare. Ed era talmente appassionato che quando finiva una bara e non riusciva a contenere l'entusiasmo, e usciva in piazza sul lungolano, andava a cercarsi un amico, un conoscente, se lo portava dietro per fargli vedere com'era bella la bara che aveva appena finito. Ecco, il cadavere, questo mio amico, del quale quando parlo anche adesso, anche se è vivo, non riesco a non usare l'imperfetto, perché uno è imperfetto, lui, cioè la sua vita, l'ho ritrovato a distanza di tantissimi anni. Ora, voi pensate, uno soprannominato così, io gli chiedo, perché da Bellano, che è il paese dove io vivo, da cui provengo, lui si è allontanato un sacco di anni fa, gli chiedo com'è il posto dove è andato a vivere, mi risponde è un morto. Ma con una leggerezza, con un aplomb straordinario, per cui un incontro di questo genere genera storia, perché poi non saprei dirvi i motivi teorici di questo perché, ma so che il cadavere è destinato a diventare una storia, lui con questa sua vicenda, diciamo, giovanile, con questo. Io ricordo, questo è un altro segno del destino, in quarta o quinta elementare ci dettero, le maestre loro usavano vari temi, e uno dei primi temi della quinta elementare forse era l'invito a descrivere una delle giornate più belle delle giornate estive appena, delle vacanze estive appena finite. Ora lui descrisse il pomeriggio in cui andò a fare una gita sul lago e destinaccio, infame, anziché parlare di barca a reni, scrisse bara a reni, no. Inconsapevolmente la maestra gli segnò questo errore così, ma sono tutte cose che fanno da contorno ad una figura che è straordinaria, per cui ecco, il cadavere diventerà storia. Poi le storie si incontrano, cioè a me quando non le incontro me le vado a cercare, ad esempio le vado a cercare anche, che ne so, negli archivi del Comune. Io sono un frequentatore degli archivi del Comune, del mio Comune, cioè mi piace leggere, fammi tirare fuori questi faldoni un po' polverosi relativi alle delibere della Giunta, dei consigli comunali degli anni 30, 40, 50, 60, ogni tanto si incontrano delle storie straordinarie. Oppure ho dei referenti, diciamo, dei delatori anche, gente che sa che mi piace un certo tipo di racconto, di storia, per cui mi viene a trovare apposta, magari in ambulatorio, per dirmi ti devo dire una cosa, non hanno mal di pancia, non dico niente, hanno bisogno di raccontarmi una cosa. O addirittura mi offrono la documentazione relativa a una storia. Io la storia che sto scrivendo adesso, che ha un titolo provvisorio, che suona le braghe del Magnano, è una storia che sto ricostruendo su dei documenti veri che mio preziosissimo amico, che è un topo di biblioteca, ma diciamo da leccarsi i baffi ad avere amici del genere, mi ha portato appunto questi documenti relativi ad un naufragio avvenuto nelle acque prospicienti Bellano verso la metà dell'Ottocento, 1843 se non ricordo male, nel corso del quale perirono due giovani di ottima famiglia, uno bellanese e uno milanese, la cui famiglia tra l'altro era in una certa amicizia con la corte austriaca di quel tempo. Fossero stati due disgraziati non sarebbe successo assolutamente nulla, ma essendo due figli diciamo di buona famiglia si dovette insomma avviare un'indagine conoscitiva sulle eventuali responsabilità di questo naufragio causato dal Föhn, che è il vento di Favonia, un ventaccio che ogni tanto spazza il lago e i paesi, e cioè gli inquirenti si trovarono nella necessità di trovare un colpevole là dove l'unico colpevole era il vento, ma non si poteva certo andare a dire al padre dell'uno e dell'altro che la colpa era uno dell'imbecillità dei due e l'unico responsabile era il vento. Quindi si trovò il colpevole in un sarto di origine svizzera, Brissago, che aveva sposato una bellanese e venne appunto incolpato. Le braghe del Magnano, voi vi chiederete cosa c'entrano? C'entrano perché sono l'oggetto da cui l'inquirente parte, attraverso una serie, una concatenazione di eventi, lo porta proprio a incolpare il povero sarto, insomma, che pagherà per colpe assolutamente non sue. Andando avanti su questa linea, anche l'ambulatorio, come dicevo prima, è un luogo di storia, lasciando perdere quelle che mi vengono offerte consciamente, ci sono delle cose, degli sketch, chiamiamoli così, ambulatoriali, inconsapevoli, che vengono recitati appunto inconsapevolmente da molte persone. L'ultimo in ordine di tempo che mi viene in mente riguarda questa signora, sempre molto ben vestita, sempre molto ben profumata, molto ben pettinata, quindi che si dà un certo tono, che però ha un vocabolario che è straordinario, perché sbaglia delle cose incredibili, dice delle castronerie veramente, che io sto raccogliendo in un vocabolario perché sarebbe un peccato dimenticarsi. L'ultima in oggetto, siccome è stata operata poco tempo fa, un banalissimo intervento chirurgico, calcoli alla colecisti eccetera, quando tornò in ambulatorio per rendermi edotto di come era andato l'intervento, mi disse che dopo l'intervento le avevano messo un sondaggio nell'addome e siccome era periodo preelettorale le dissi: cara signora, fanno così anche in chirurgia appunto per vedere come è andato l'intervento, insomma tutte queste cose lì. Questi mi rendo conto sono piccoli eventi, piccole cose lì, però contribuiscono a mantenere desta l'attenzione di chi vuole raccontare, di chi ha il desiderio di prendere queste cose e farne materia di racconto, insomma, e avanti di questo passo potremmo andare fino a domani mattina, insomma, su questa linea, cosa fa diventare un evento, un personaggio, una storia. Credo che poi giochi molto anche il gusto personale. Io ho molto più gusto per gli aspetti grotteschi o francamente comici di quello che mi capita della vita in genere, tendo a scartare la materia truculenta, quella malinconica, quella triste, e quindi ho il mirino puntato sulle cose che mi divertono. Anche perché covo la vanità di credere che se mi diverto io scrivendo, poi qualcun altro leggendo godrà dello stesso divertimento.
Non so, io ho delle domande, vado avanti, però voi fermatemi e fate le vostre, non lasciamo che il dialogo sia così. Però questo che stai dicendo adesso sul personaggio mi incuriosisce moltissimo, perché è che tra l'altro uno degli argomenti che abbiamo.
Pronto? Va, ma mi sentivate lo stesso? perché si parlava appunto del personaggio, del rapporto tra l'autore e il personaggio, e Doninelli faceva l'esempio di Don Abbondio nei Promessi Sposi, e diceva che fin dall'inizio si capisce che Manzoni Don Abbondio proprio non lo può vedere, perché lo descrive subito con tutti gli avverbi di negazione, quindi non questo, non quello, no? Ma non lo fa fuori nel romanzo, lo mantiene in vita in tutto il romanzo, anche nei momenti, diciamo, più nei quali si meriterebbe appunto una fucilata, anche perché probabilmente riconosce qualcosa di sé dentro quel personaggio e vince su tutto, perché alla fine rimane addirittura non solo in vita ma sposa, no? I due. E quindi questo rapporto che ti ho generato, nello stesso tempo deve permettere al personaggio una sua autonomia, no? Una sua voce. Io spesso mi imbatto in questo, cioè per me spesso è una difficoltà non sovrapporre la mia voce a quella del personaggio, perché ad esempio, come diceva Flannery O'Connor in uno dei suoi saggi sulla scrittura, raccontando del suo raccontando la genesi di uno dei suoi, delle sue short stories, che è quella della gamba, non so se ce l'avete presente, del venditore di Bibbia, no? Dove c'è questa ragazza che ha la gamba di legno, lei dice: io all'inizio ho immaginato questa ragazza con la gamba di legno, ma non avevo in mente che poi arrivasse il venditore di Bibbie e decidesse di rubare questa gamba. Quindi è come se un po' ci fosse questa necessità di lasciar camminare con le sue gambe il personaggio. E io volevo appunto chiedere a te, che di personaggi appunto hai una galleria sconfinata, dove però appunto si percepisce che hanno una vita loro, ma nello stesso tempo si percepisce anche che c'è qualcosa di tuo, quindi come te la giochi tu questa vicenda?
Ma ormai ho capito una cosa, che spesso i personaggi sono come i figli, a un certo punto diventano grandi e si fanno la vita loro, insomma ti salutano, dicono ciao papà e hanno una loro autonomia. L'esperienza più recente per me ad esempio è con la modista, è un romanzo che è uscito 2 mesi fa, e dico questo perché agli inizi quella storia si intitolava Guardia e Ladri. E questo la dice lunga sul fatto che la modista c'era, sì, però era una protagonista minore, insomma una coprotagonista, dove invece il filo conduttore principale della storia doveva essere una sorta di duello senza esclusione di colpi tra la guardia notturna, firmato Bicicli, e questo terzetto di ladri, di polli scalcagnati, assolutamente inconcludenti. In corso d'opera invece c'è la modista con la sua storia, con le sue necessità, con i suoi obiettivi da raggiungere, è andata via via crescendo, al punto tale che a un certo punto ci siamo resi conto, parlandone con l'editore, che era ormai diventata lei la protagonista della storia, la sua storia appunto era quella che faceva filo conduttore di tutto il romanzo e attorno alla quale ruotavano poi le storie del sindaco cacciatore, dei ladri, del guardia notturna, del maresciallo innamorato, insomma, e quindi ha scalzato dal titolo sia la guardia sia i ladri e ci si è appunto seduta sopra con le sue belle grazie, devo dire. Il rapporto quindi con i personaggi è un rapporto che secondo me è molto libero, ormai per quanto ho capito io devo lasciare un sacco di libertà ai personaggi ed evitare il più possibile di immedesimarsi in loro. Ora, questo a me riesce molto bene con i personaggi che sono molto distanti da me come caratteristiche, non solo fisiche eccetera, mi riesce molto meno bene con i personaggi che invece sento più simili al mio carattere, ad esempio senza volermi svilire davanti a nessuno, ma il sarto delle Braghe del magnano che verrà condannato è molto simile a me, perché è un uomo che non è incapace di litigare, non è capace di discutere, e dice molto spesso sì perché non è capace di dire di no, e poi si trova inguaiato, come mi trovo inguaiato io quando dico troppe volte sì, e poi mi rendo conto che dovrei essere sabato prossimo, dovrei essere alle ore 17 ad Arona, e alla stessa ora non ad Arosio ma nel paese di non viene mai, comunque dovrei essere nello stesso posto in due posti diversi allo stesso orario. Ecco, il povero sarto è così, è combinato appunto come me, poi arriva sempre il momento in cui uno deve risolvere la questione, lui finirà appunto condannato proprio in virtù delle sue caratteristiche. Io però ecco, devo dire che nei confronti dei miei personaggi, cioè, a loro voglio sempre molto bene, per cui tendo, cioè mi piace salvarli anche se sono magari dei personaggi un po' negativi. Non a caso la modista ha questo sottotitolo, I ladri compaiono, perché agli inizi voleva essere una sorta di omaggio ai ladri di provincia, insomma a questa categoria, ai ladri di polli, ai ladri di cassette di mele, cioè gente che ha fatto galera, perché io li ho conosciuti, li conosco bene, ma senza aver mai combinato niente di particolare, senza aver mai messo segno il colpo che li ha sistemati, anzi direi tutt'altro, gli ha solamente garantito anni di galera per furti ridicoli, ed è appunto, diciamo, da un furto realmente accaduto che parte appunto tutta quella storia, che poi dopo ha preso una piega diversa. Perché? Perché appunto è arrivata la modista che si è imposta all'attenzione di chi la stava raccontando.
Io continuo a non capire questo stare nella libertà del personaggio, nel senso, non ovviamente una domanda prima, però questo ti avvicina moltissimo, cioè dal momento in cui incontri la storia, o per caso, o perché cercata, a quando inizi a scrivere, cosa ci fa? Cioè cosa c'è? Cioè già mente, quando inizi a scrivere, viene in mente tutta la storia?
No, assolutamente no.
Allora, a questo punto, mentre uno costruisce la storia, ha bisogno dei personaggi, perché se quel personaggio non dice quelle cose, non fa quelle cose, non arrivo dove voglio arrivare. Per cui è tutto via uno strumento, però io ho bisogno di quei personaggi. E alla fine faccio dire ai personaggi quello che mi serve, perché poi la storia nasca e diventi quello che io voglio diventare. Cioè, anche con la voce, per esempio, non poteva essere che così, perché certe cose accadessero, però non potevano essere possibili altri comportamenti o altri atteggiamenti. Alla fine, se non abbiamo imparato, perché ho deciso marginale, può diventare più importante, perché anche in quel caso mi serve, però questa libertà del personaggio, secondo me, al limite, cioè se io descrivo un personaggio in un certo modo, poi non può fare altre cose, cioè è proprio impossibile che una persona che ho descritto in un certo modo ha dei comportamenti così diversi da quelli che uno si aspetta, se non per sorprendere, ma anche lì è perché lo decido io.
Sì, no, cioè, voglio dire, è un'interpretazione assolutamente giusta, però capita sempre quando tu sviluppi una storia che a un certo punto hai bisogno, cioè, ti trovi in mano un personaggio che deve fare delle cose che non avevi immaginato, sicuramente poi dopo tu le immagini per conto suo e gliele fai fare, però in quel caso lì a me pare che sia quasi proprio il personaggio che ti dice io non posso, cioè, non posso fermarmi qui, non posso solo fare queste cose, devi farmene fare altre. Ho un esempio, tornando a quello che dicevo prima, parlare per fatti, non per teoria. Quando stavo scrivendo Olive Comprese, una storia uscita un paio d'anni fa. A un certo punto io ho inserito nel racconto una maestra di pianoforte che si chiama Giulietta Ribaldi, che è un po' svanita, anzi svanita del tutto, a cui questa banda di deficienti mettono sotto gli occhi lo spartito dell'Internazionale, siamo nel 1936, gliela fanno suonare in una sera di giugno, quindi con grave scandalo del paese tutto. La Giulietta Ribaldi, io mi sono innamorato, ho un amore particolare per certe zitelle, per un certo tipo di donne, in Olive Comprese si è risolto in tre righe, insomma era un episodio, sono di poche righe eccetera, però mi è rimasta attaccata come figura, proprio come stimolo narrativo, che ho dovuto scrivere una storia che si intitola Pianoforte Vendesi, dove lei è protagonista, diciamo, di un racconto lungo, insieme anche qui a un ladro che si chiama il pianista, ma mica perché suona il piano, ma solo perché ha le belle mani, le dita lunghe, tornite, che come falsamente vengono indicate le mani, diciamo, dei pianisti. Per cui è per questo che dico che i personaggi hanno molta libertà, perché ricordo perfettamente di essermi tenuto dapprima il dispiacere di aver compresso in poche righe questa Giulietta Ribaldi e poi dopo di essermi liberato, ma come se lei, so che è una fantasia bella e buona, ma era come se lei mi dicesse: cazzo, non puoi mica piantarmi lì in 10 righe, io valgo di più, sono di più, raccontami di più. In questo senso parlo appunto di libertà del personaggio, di capacità, diciamo, di un personaggio, ancorché di carta o di fantasia, però di imporsi lui alla tua attenzione di scrittrice e di dire: quindi, sono qua, mi hai tirato fuori dalla fantasia, non puoi piantarmi a mezz'aria così, dammi vita perlomeno sulla carta.
Il personaggio è completamente in mano a se stesso, nel senso che c'è una scelta da compiere, che devi assistere a quale scelta, a quale strada prenderà.
Io direi di no, ma lo dico per quanto riguarda me e non pretendo certo di essere, di dare una risposta che abbia un valore assoluto. Dico di no e questo lo dico in virtù di una considerazione, perché io una storia comincio a scriverla quando so come va a finire. Quindi bene o male, diciamo, anche se proprio a grandi linee, però diciamo, i destini, i percorsi di tutti sono a grandi linee, lo ribadisco, ma già sottolineate. Se io non ho una fine certa, diciamo, ho provato a partire, diciamo, al buio e arrivare, diciamo, a metà di una cosa e adesso non faccio più questo errore, che è stato un errore, diciamo, di gioventù, e solo se ho avere una fine certa vuol dire sapere appunto dove il tuo racconto va a finire, cosa vuoi, come vuoi chiuderlo, insomma, e per cui occhi e croce, non mi trovo mai in quelle pentole lì. Certo, ma questo fa parte di un lavoro preliminare e di massima che tu fai su quelli che credi siano poi i protagonisti della storia. Poi in corso d'opera quelli sicuramente non cambiano atteggiamento, non cambiano carattere, cioè il mio sarto, che è un laconico, è un timido, è un remissivo, non diventerà un violento, un ribelle, resterà tale, tant'è che fa la fine che fa, viene condannato senza avere nessun tipo di colpa. Il discorso riguarda personaggi che possono nascere proprio in corso d'opera, perché ti rendi conto che hai bisogno di qualcosa di più, di qualcuno di più, di qualcuno che faccia una determinata cosa che ad esempio il sarto non potrebbe mai fare. E allora ecco che in questo senso sì che la storia allora si allarga, la storia diventa più corale, però rispettando i canoni di partenza, rispettando la trama di massima che hai in testa.
Ma quindi nel suo caso questi personaggi possono avere più spazio, ma non riescono mai a scattare il protagonista e a diventare
No, anche perché io generalmente ho sempre scritto delle storie più o meno, ma sempre un po' corali, e dove sì, c'è naturalmente il personaggio che ha più risalto, che è più in luce rispetto ad altri, ma nessun personaggio è risolto sempre in poche righe. E non so se lei ha presente qualcuna magari delle mie storie, i protagonisti delle storie a un certo punto hanno quasi un capitolo che racconta chi sono, da dove vengono, cosa hanno fatto, eccetera, proprio per dare a loro una dignità da protagonista della storia.
Allora questo le permette questa certa libertà,
sì.
Quando incentrate maggiormente su poche figure di riferimento da protagonista, le protagoniste c'è cioè di meno questo gioco.
Sì, esattamente, ma io uso sempre molte, molte figure, queste figure sono sempre entrano sempre giustificate dalla loro vita precedente, da chi sono, da chi hanno sposato, da chi hanno, non hanno sposato, eccetera, per cui hanno sempre una loro caratterizzazione molto precisa. È quello che con molta simpatia Giorgio De Rienzo ha detto di me sul Corriere della Sera, cioè che io faccio un lavoro di copia e incolla, Italia copia e incolla, insomma. E, ad esempio il caso di cui parlavo con la signora prima della gioietta Ribadi è un caso, secondo me, cioè per me è stata una rivelazione, cioè il capire come dei personaggi di fantasia però abbiano a un certo punto una forza tale da imporsi da spingerti a comunque scriverli, a raccontarli, perché è come se fossero davvero delle persone vive, esistenti realmente. A un certo punto, quando è della stesura diciamo, di ogni romanzo, secondo me uno vive assieme a questi personaggi, cioè ce li ha talmente nella fantasia, nella pancia, nello stomaco, nel cuore, eccetera, che sono veramente protagonisti della sua vita, protagonisti quasi, quasi reali, ma non vedo perché non potrebbero esserlo davvero. Ma per quanto mi riguarda è variabile, perché io ho provato a incontrare storie talmente affascinanti, Olivia comprese, è un esempio, talmente belle che cioè, dopo averle incontrate la sera stessa ho cominciato a cercare di scriverla, mentre con un altro tipo di storia che magari richiede anche una ricerca documentaria un pochino più approfondita, mi piace arrivare al momento in cui comincio a scriverla con il maggior numero di informazioni possibili. Per me, nella mia esperienza, non c'è niente di peggio di arrivare a un certo punto e di dover perdere dell'altro tempo a cercare documenti e quindi interrompere il filo della storia, quello che stai facendo, mi rende molto il raccontare, lo scrivere tutti i giorni a tambur battente, insomma essere quindi proprio nel centro della storia e non mollarla mai fino alla fine, quindi i tempi sono estremamente variabili, resta comunque fermo quello che dicevo prima, cioè che devo avere una fine certa, altrimenti senza una fine certa non. Poi sai, l'inizio, l'avvio, lo studi, lo scrivi, lo riscrivi, la farcitura intermedia è variabilissima, può aumentare, si inventano, però ecco, è fondamentale avere una meta, un obiettivo da raggiungere.
O c'è questo schema, cosa vuol dire? Uno schema con tutti i personaggi, no. La ricerca di questo esame, mi sembra, anche se probabilmente è necessario,
e non lo so, bisognerebbe chiedere a Doninelli, mi sembra, lo dice lui. Voglio dire adesso, a parte la battuta, è un'ipotesi di trama, insomma, una qualcosa, però io non la vedo come una cosa così rigida, no. Cioè io ad esempio non prendo mai appunti, come si dice, non faccio mai un canovaccio per cui dico comincio così, il secondo capitolo racconto questo, nel terzo quest'altro, ci metto questi personaggi, faccio gli alberi genealogici di tutti, eccetera. Sì, è un partire un po' alla garibaldina, avendo sì quelle cose fondamentali e però poi lasciando ampia libertà anche alla fantasia, cioè alla voglia di raccontare, cioè di scrivere, per cui fondamentale avere cioè un'ipotesi di trama. Per chi pratica il genere narrativo come il sottoscritto, fondamentale è avere qualcosa da raccontare, ecco, questo è un concetto al quale dal quale non si può prescindere. Poi dopo, diciamo, come lo racconti, viene, insomma, è lavoro, poi c'è quella parte artigianale del lavoro di scrittore che ti fa raccontare, che ti fa scrivere un romanzo, un racconto, quel che è.
Viene da pensare che, mentre appunto parlavi dei personaggi, io quando capita a me di scrivere mi faccio sempre molto
la domanda che quello che dico, che scrivo, permetta una visione, cioè che faccia vedere, ecco, e mi è arrivato anche tante volte questo suggerimento nel migliorare la mia scrittura. Che cosa vuol dire per te che si vedano questi personaggi? Che non è semplicemente dico che colore ha gli occhi, dico che cosa sta facendo, che non è la banale descrizione della, no? Cioè, ma che siccome hanno un corpo, questi personaggi prendono vita, hanno un corpo che appunto che gli permette di fare una vita quasi autonoma, no? Come dicevamo prima, per te che cosa significa? Siccome appunto questo emerge molto nel...
Ma per me significa vederli, ma vederli fisicamente, cioè io quando ho una storia da raccontare, ho bisogno anche di avere delle persone fisiche alle quali appiccico una storia che non compete minimamente loro, però sì, assolutamente reale. Quindi mentre scrivo ho bisogno di vedere questo o quello ai quali mi sono preso la libertà di regalare questa storia che non è assolutamente la loro. Questo è successo sin dagli esordi nell'ormai lontano 1990, anno in cui uscì il mio primo romanzo, che è Il procuratore. Io affibbiai la figura, cioè reclutai questo mio compaesano e gli affibbiai la storia di questo procuratore, che in realtà non è un procuratore legale, così, ma è un procuratore di meretrice, cioè un magnaccio, uno che andava in giro per le campagne a reclutare ragazze da avviare alla vita in casa di tolleranza. E c'aveva la faccia del magnaccio questo qua, non lo so, mi ispirava, lo vedevo come carognone, come essere un po' infido, un po' viscidone, in grado di circuire ragazze magari un po' ingenue e poi dopo di convincerle a fare la vita. Lui non lo sa naturalmente che io ho fatto questa operazione, ma nessuno sa che faccio questo tipo di operazione, che peraltro mi sembra assolutamente innocente, perché io non racconto le vite altrui. Ma non so, un altro esempio straordinario per me naturalmente è la signorina Tecla Manzi. Io avevo in mano questa storia notevole, mi affascinava eccetera, e avevo bisogno di una zitella siffatta, sì, mutacica, solitaria, un po' sempre la faccia un po' incazzata, un po', ma sono trovato in ambulatorio questa qui, ma tra l'altro con meraviglia anche di me stesso, perché l'anno in cui stavo scrivendo la signorina Tecla Manzi, quella vera, quella in carne poca, pochissima e ossa, era venuta in ambulatorio da me, io ricordo, 144 volte, che vuol dire un giorno sì, un giorno no, insomma, che non è male, e sarà stata attorno all'ottantesima volta, all'ottantesima visita, il pomeriggio in cui me la vidi di davanti e dissi: caspita, ma sei te la signorina Tecla Manzi? E io ho preso un po', cioè, ho preso le sue caratteristiche fisiche e le ho infilate nel personaggio di carta, diciamo, di questa zitella. Per cui è un ulteriore, voglio dire, divertimento anche l'andare a spiare in quella piccola ma significativa fetta di umanità che io vedo pressoché quotidianamente proprio in ambulatorio, che è la mia piccola piazza, per andare a cercare volti, atteggiamenti, modi di fare o di dire da prendere in prestito e da regalare, insomma, ai personaggi. E secondo me, ecco, quando riesco ad appiccicare una storia a qualcuno, la storia ne guadagna perché non che sia lazzarone, ma mi riesce molto più lieve il compito di descrivere il tal personaggio, e mi rendo conto di dover usare molte meno parole, pochi aggettivi, perché quelle tre o quattro pennellate, diciamo, rubate alla realtà, ti mettono sott'occhio il personaggio. La Tecla Manzi è così, questa roba di tirare su sempre il naso, di contrarre le ali del naso, di fare sempre così con questi colpetti di tosse inutili. Ecco, sono tre caratteristiche che ti fanno già vedere però un personaggio così, una zitella di quella categoria.
Senti, parlando adesso, appunto, hai nominato la questione degli aggettivi, che quando uno ha davanti una persona reale è più semplice, quindi è un lavoro di semplificazione anche della lingua. E mi viene da domandarti che cos'è allora il lavoro per te sulla parola come narratore, perché un'idea di che lavoro possa essere quello del poeta sulla parola è più immediato, basta appunto pensare alle varianti, non so, quando abbiamo fatto la lezione con Rondoni si parlava appunto anche delle varianti,
certo.
Di, non so, di Ungaretti, basta prendere i meridiani, si vede in fondo, no? Quindi un'idea ce la si può fare, ma sulla appunto sulla narrativa, sul romanzo, sulla cosa lunga, sì, appunto c'è poi Manzoni e si può andare anche lì, ma mi interessa capire per te che cosa significa lavorare sulla parola e togliere, aggiungere, che rilevanza ha, se ce l'ha, e come fai tu?
Io ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri, uno soprattutto, se ne parlava prima di entrare qui, e che fu Raffaele Crovi, che fu appunto il mio primo editore negli anni, pubblicò i miei primi racconti nel 87, i primi due romanzi nel 90 e 92, e ricordo perfettamente di avergli portato una raccolta di racconti nel 1986 più o meno, che lui naturalmente lesse, il suo giudizio su quei racconti, e lo ricordo come se fosse ieri, fu: Vitali, lei la deve smettere di leggere romanzi dell'Ottocento, cominci a leggere un po' di scrittori contemporanei. Con lo spirito caustico che caratterizzava appunto Raffaele Crovi, era una lezione, insomma, in poche parole lui mi aveva detto, insomma, hanno già scritto in tanti, era una notte buia e tempestosa, è inutile che lo scriva anche tu, cerca di adeguarti insomma un po' alla modernità, di leggere qualcosa di più di contemporaneo, di capire che è tramontata l'epoca di queste descrizioni che portano all'esaurimento psicofisico, e invece modernizza un po' di più il tuo linguaggio. Modernizzarlo voleva proprio dire, ha voluto dire per me sfrondare di molti aggettivi, di molte parole, le cose, e arrivare quindi alla concezione di queste frasi e capitoli brevi che permettono a uno che come me ama raccontare per fatti, di raccontare appunto molti fatti, tenendo alta insomma la tensione, il ritmo del racconto, da cui deriva probabilmente anche la possibilità da parte del lettore di tenere, di seguire il filo del racconto senza necessariamente perdersi, oppure tornare indietro di un paio di capitoli, o chiedersi chi è questa qui che salta fuori adesso, se c'era prima o no, eccetera. Fa parte anche questo del lavoro artigianale, ma fondamentale e oltretutto divertente, del raccontatore di storie. Uso questa definizione che a me piace, è sempre piaciuta un sacco, la diede credo Giovanni Arpino, forse qualcun altro prima di lui, però il raccontatore di storie deve essere così, non può non affascinare il lettore, altrimenti se il lettore di uno che pretende raccontare storie resta deluso, vuol dire che chi ha scritto ha veramente sbagliato obiettivo, ha sbagliato praticamente tutto, non ha centrato il bersaglio che si era prefisso di centrare.
A questo proposito delle storie che ci affascinano, di cui già parlavo prima, no? Se non c'è la tua strada, la ricerca, eccetera, allora detto che lei ha un registro più sfruttato, leggero, umoristico, e con dei caratteri collettivi che mi trovo molto personalmente questa definizione che la seguo, però mi chiedo se le è mai capitato, per esempio, che c'era una storia effettivamente affascinante, di grande intensità, che però non sentivamo i doni che raccontavano, perché magari aveva altre caratteristiche, la cupa, il nostro protagonista, per esempio, e cose di questo genere.
No, In effetti sì, invece, cioè devo dire che lei ha ragione, nel senso che mi è capitato e l'ho anche scritta di una storia del genere, l'ho anche scritta ed è una storia che uscirà nell'autunno prossimo, e devo dire che forse è la prima volta che mi capita di, anzi è la prima volta che mi capita di parlarne, perché nacque in un momento critico, diciamo, della mia vita. Io faccio il medico di base, portai a morire mio padre in ospedale una notte di 11 anni fa, cioè voglio dire, non è già una bella esperienza il vedere morire i propri cari, cioè il fatto di essere medico forse è una cosa che la appesantisce un po' di più, o perlomeno io me la sentii ancora più pesante. Ricordo che tornammo a casa dall'ospedale di Lecco verso le 2 del mattino, io e mio fratello. Se guidava lui, se qualcuno di voi ha presente la strada che porta sul lago di Como, c'è adesso questa super strada bella panoramica con questi lunghi tunnel, entrato in un tunnel di quelli, a un certo punto mi sembrò che non sarebbe mai più finito, che saremmo rimasti sempre dentro a quella velocità, andare avanti, perché era buio, era notte, c'era vento, non si vedevano le luci, diciamo, dell'uscita del tunnel, e lì nacque una storia che si intitolerà Dopo lunga e penosa malattia. Allora, nacque proprio dall'entrata all'uscita, la storia era nata, cioè quello scheletro, diciamo, di trama di cui si parlava prima, c'era. Io mi chiesi per molti mesi se era giusto che io approfittassi, mi sembrava di approfittare della morte di mio padre, per trovare un altro motivo di raccontare una storia, insomma. Per parecchio tempo, era impossibile non pensarci quotidianamente, e quotidianamente si arricchiva, diciamo, di particolari, di snodi narrativi, eccetera, quindi fino a diventare una storia che aspettava solo di essere scritta. Io mi chiesi per un lungo periodo se era giusto che io facessi una cosa del genere, cioè se che approfittassi di un evento tragico per me come la morte del mio genitore per poi dopo arrivare a raccontare una storia, e l'ho fatto quando mi sono detto che in fin dei conti per me la scrittura è vita, cioè che per me realmente scrivere è vivere. Io avrei potuto avere le ville più belle del lago di Como, compresa quella di George Clooney, le donne più belle dell'intera Lombardia, le macchine più potenti del mondo intero, ma sarei stato l'uomo più infelice del mondo nel momento in cui si tirano le cuoia, se non avessi realizzato il mio desiderio di scrivere e di raccontare, quindi giustificato, insomma, o placato da questa riflessione, da questo pensiero, cioè dal fatto che realmente, che per me scrivere è vivere, è stare bene in vita, insomma, mi sono lasciato prendere la mano dalla penna e ho cominciato a scrivere questa storia. È molto diverso, è una storia che mette in campo il mio disagio interiore, cioè per aver affrontato un'esperienza, ahimè, normale, cioè un'esperienza che fa parte comunque della vita. Non volendo però parlare direttamente ed espressamente, di questo fatto, i protagonisti negativi di questa storia diventano l'autunno sul lago, il vento, l'acqua, le foglie marce, il lungo lago deserto, cioè un ambiente che a volte ti fa venire voglia di dire ma andiamo via, rompiamo queste catene, questi confini, moliamo questo posto che ci porta alla depressione. Cioè trasformare, prendere questa carica negativa e farla diventare una carica comunque narrativa, con elementi che si caratterizzano in un certo senso noir.
È stato difficile cambiare scrittura, la storia era veramente detta, era stato un grosso
scrittura. Guardi, forse le sembrerà un eccesso, che ne so, ma io le dico che realmente entrammo, forse era il tunnel più lungo della superstrada, quindi ho avuto tempo, ma entrammo nel tunnel e all'uscita del tunnel questa storia c'era.
Ma
poi dopo non nei dialoghi, non nei punti a capo, nei due punti, nei punti ma c'era una trama grossa, già che era dall'inizio alla fine così. Il problema è stato quello di superare il mio impaccio, il mio disagio e dire ma è giusto che io, cioè in fin dei conti, dopo un evento di questo genere, la cosa che riesco a produrre è una storia. Prego.
Come fai a capire se una storia è troppo banale o troppo inverosimile per essere scritta? Molto spesso quando la realtà inizia prima il corso ci capitano prodotti come dette cose, oppure cose più assurde che sono inverosimili, perché per la storia del cadavere coltiva la passione delle barche.
Beh, ma guarda che non è inverosimile, guarda che è vero, eh. Verissimo. Non i miei concittadini, perché anche loro se ne erano perfettamente consci di questo, non solo questo, a un certo punto entrò in contrasto con l'unica agenzia ufficiale bellanese di pompe funebri, ma veramente, perché questo qui poi le bare le regalava, c'erano le famiglie meno abbienti, le famiglie che non potevano disporre di grandi soldi, che ben volentieri, quando avevano morto in casa naturalmente, mica così per divertimento, gli chiedevano magari anche di farla la bara, eccetera, per cui una volta, due, tre, non so, questo qui probabilmente ne produceva due all'anno, non è che avesse una produzione, e però a un certo punto quell'altro delle pompe funebri gli sono un po' anche girate ed è venuta fuori una questione per una concorrenza sleale o qualcosa di questo genere. Per cui mi rendo conto che sì, che cioè, è legittimo il sospetto di assurdità di questa cosa, ma è assolutamente, assolutamente reale, per cui cioè, non mi pongo questo dubbio, sapendo che parto da una base di verità. Io sempre sono partito da un qualcosa di vero, piccolo, grande, molto spesso anche molto piccolo, ma qualcosa di vero che fa scattare poi la necessità, la storia c'è sempre, in questo caso è l'incontro e quindi il ricordo di questa persona che io mi ero completamente dimenticato, perché sono stati 30 anni. Tra le altre cose, ti dico un'altra cosa che sembra inverosimile, lo vedi nel mese di luglio. Sai perché? Perché era scaduta la concessione cimiteriale del municipio, lui era venuto su non per rinnovare la concessione del cimitero, ma per risolverla, perché abitando ormai lontano aveva deciso di rinunciare al suo pezzettino di terra consacrata, di riportare su le ossa dei suoi e portarsele poi nell'ossario del paese dove attualmente sta. E fu un'esperienza strana vederlo lì a luglio, che è un mese solare, che è un mese diciamo di rumori, di musica, e c'è vedere questo qua che invece quando dice cosa fai qua, dice sono qui perché a settembre il comune aveva avvisato che a settembre avrebbe esumato, cioè, i morti di oltre 10 o 20 anni, e quindi era per quella ragione. So bene che può sembrare assurdo, ma a volte proprio la vita ti offre questi che per me sono dei colpi di fortuna, insomma. Il banale o il banale sul banale ci passi solo, il banale non ha nessun tipo di fascinazione, insomma sì, ma chiunque di noi lo sente quando una cosa, anche chiunque di noi sente anche quando ha in mano un libro banale, quando un libro forzato, tirato là, per cui arriva magari a metà e dice basta, ho buttato i soldi, non lo leggo più. Mentre un libro che ti sembra inverosimile comunque riesce a tenerti attaccato, perché ti racconta delle cose e tu sei sempre lì a dire ma sarà vera una cosa, come il tuo dubitare di fronte al cadavere, insomma. Se vuoi che ti dica l'ultima del cadavere, ben volentieri. Un giorno, molti molti anni fa, quando ci incontravamo a cimitero naturalmente, perché lui veniva su il giorno dei morti, è ovvio, se non veniva su, mi fece notare che eravamo vicini di tomba, ed è vero. Quindi c'è vicini di tomba, le nostre tombe non erano molto, adesso la sua non c'è più, allora quando eravamo giovani erano diciamo a distanza di 3-4 tombe, e allora lui mi disse che eravamo vicini di tomba, ma con una leggerezza, con una cosa come se fosse una bella cosa essere vicini di tomba, diciamo, è così. Beh, d'altronde tu pensa a dove è cresciuto, in che ambiente, che aria ha respirato, insomma, un papà fanatico perché costruiva a Bari. Sono cose che.
Lo chiedo perché a volte sono delle cose così assurde che se non ci crede.
E tu fagliele credere, se gliele scrivi bene sono obbligati poi a crederci, se gli dai i particolari, se gli dai le coordinate temporali, alla fine sono obbligati a crederci, non hanno elementi per dirti di no. Come fanno a dirti non è vero? Cioè, cosa ti ho raccontato io del cadavere che non possa che tu possa affermare essere falso? Niente, sono tutte cose vere. Poi dopo magari qualcuna la vernici diversamente, la adatti un pochino, però parti sempre da qualcosa di vero, insomma, quindi l'inverosimile attrae, eh? Il banale non respinge, ma l'inverosimile è molto facile. Ma è scoperta di che tipo? Guarda, io no, cioè no, però la fanno, in questo caso, fanno i miei concittadini dopo che hanno letto. Ma davvero, eh? Cioè, a me sembra a volte di scrivere le cose puramente inventate, e invece c'è un qualcosa di verità c'è sempre dentro, tant'è che, ad esempio, nelle storie ambientate negli anni 40 o 30, di cui ci sono ancora dei testimoni vivi, a me capita che qualcuno di questi mi trovi o mi venga a trovare per dirmi che lui, generalmente mi dicono io ho capito, tu vuoi parlare di quello là o di questo qua. La modista è uno degli ultimi esempi, la modista è già stata identificata in un paio di personaggi femminili che io non ho conosciuto e che però mi è stata detto sì perché era proprio sci, faceva proprio così, era proprio cos'ha. Beh, il divertimento, cioè la cosa che mi incuriosisce di più, cioè che mi porta a raccontarle, è il divertimento di scriverle, cioè il gusto di avere una materia vivace, viva in mano da raccontare, perché il primo racconto uno lo fa a se stesso, insomma lo fa, ma non per tenerlo per sé, cioè lo testa su di sé, o perlomeno io lo testo su di me, per vedere che tipo di divertimento mi procura e capire quindi se è possibile poi trasferire questo divertimento ad altri, ma è ineffabile un po' lo spiegare per bene cosa provi quando incocci la storia che dici ci siamo finalmente, ho ritrovato una storia che mi terrà impegnato per un po' e mi farà star bene per un po'.
Questa fascinazione che lei ha per i suoi storie, i suoi personaggi, i rapporti che riesce a creare in questo ambiente, diciamo così, un po' piccolo del paese dove lei scrive e lavora. Volevo sapere se, perché sento tutta questa sincerità nel suo modo di raccontarci la sua scrittura, se non dire. E fino a che punto tutto ciò che scrive, quello che vive, lo vede come specchio di se stesso e come lo ritrova come autoconoscenza. Se c'è un nocciolo, sicuro ci sarà, c'è proprio la sua scrittura aiuta a conoscere, non solo a raccontare meravigliosamente.
Beh, certo. Ma io guardi, non voglio farmi l'autobiografia, la biografia, poi dopo inconsciamente sicuramente uno ci butta dentro di qualcosa di suo, certe, soprattutto io di quello che mi appartiene uso quelle che sono le sensazioni ambientali, insomma, cioè, è ovvio che il lago, certi profumi, certe sensazioni sono quelle che io provo in certi momenti, in certe stagioni, in certe situazioni, quindi poi dopo le attribuisco ai miei personaggi eccetera, ecco lì è una biografia, è un'autobiografia naturale, sensoriale, affettiva, sensitiva, insomma è così. Per il resto cerco di mantenere un certo distacco soprattutto dal, diciamo, dal giudizio morale, ecco, quella è una cosa che invece mi spaventa un po', cioè il per quello che sto ben alla larga dal tranciare giudizi morali, cioè, oppure dal provocare eventualmente un certo tipo di giudizio, anche perché i miei personaggi sono sempre personaggi un po', nella maggior parte dei casi, al limite tra, diciamo, il legale e l'illegale, sono sempre personaggi un po' di periferia, proprio di confine, e quindi insomma li giudica il lettore, non è l'autore, insomma, il più indicato a giudicarli. Sto lontano dalla mia biografia, anche perché la mia, cioè, non è una biografia anche interessante, devo dire, non è che sia proprio una vita spericolata la mia, che abbia avuto chissà che esperienze, che io avverta l'urgenza di trasmettere ad altri le mie esperienze, diciamo, esistenziali. Le mie esperienze esistenziali sono normalissime, e come si diceva prima, la normalità a volte diventa banale, quindi è inutile stare a raccontare delle cose che tutti sanno. Preferisco invece dare la precedenza al versante proprio narrativo, al corpo del racconto, quello sì che mi intriga veramente tanto.
Siccome molti dei suoi personaggi nascono o da caratteristiche vere o azioni realmente compiute da suoi pazienti o suoi compagni, non sono mai capitate delle direttive da livello di fare, così che qualcuno che sia riconosciuto, che sia lamentato.
Assolutamente mai. Dunque, l'unico che si è lamentato e che mi ha telefonato minacciando di andare per avvocati fu un tal Bergottini, di cognome, e sì, perché? Perché nella Finestra di Staraghi, un romanzo che uscì nel 2003, io a un certo punto a questo Eraldo Bonomi, che è l'operaio più